Storie libere presenta
Robot, automi. In alcuni casi sono talmente banali da sembrarci quasi delle marionette, incastrati dentro frasi fatte che sono parte integrante dell'essere uno sportivo. Le conosciamo tutti.
Ah, l'ha detto il mister, allora sono d'accordo con lui.
Oppure
rispettiamo tutti gli avversari, ma non abbiamo paura di nessuno.
Per non parlare poi della mia preferita.
Dobbiamo dare il 101%.
Che poi, tra l'altro, che cavolo vuol dire? Gli sportivi molto spesso però ci appaiono così. Come se fossero dei cartonati, dei busti di gesso parlanti che dichiarano sempre le stesse cose, che raccontano sempre la solita vecchia storia. Soprattutto in questi ultimi anni, quelli in cui i social sono diventati il palcoscenico di tutti, trasformando con un semplice tocco di mouse lo spettatore nell'attore e l'attore nella divinità pagana. All'inizio, come in ogni rivoluzione, è libertà. Il pruriginoso desiderio del voyeurismo leggero, sapere cosa fa tra le mura domestiche colui che ammiro. Cosa mangia il cantante? Dove è uscito a bere l'attore? A cosa sta pensando lo sportivo? Poi sempre, di nuovo come in ogni rivoluzione, arriva il terrore bianco. La ghigliottina viene messa al centro della piazza e i monarchi della nuova piccola dinastia fuggono, travestiti da passanti. L'interesse diventa schiavitù. La condivisione viene confusa con l'informazione, perché tutti quanti sono diventati dei tuttologi, come il compianto Pico de Paperis, leggendario accademico della Paperopoli che fu. La paura di sbagliare nelle dichiarazioni diventa virale. Da epidemica qual è, la paura blocca tutti e inizia ad ingessarci dentro le dichiarazioni di facciata, le frasi fatte, le foto tutte identiche.
Ho sempre sognato di giocare qui. Questa neve è imprevedibile. Sono orgoglioso di essere parte di questa squadra.
Nel piattume, o pattume, che diventa così il racconto dello sport, ecco che alziamo le alabarde, in attesa della buccia di banana, e attendiamo le gaffe, gli errori, le controprestazioni. Fenomeni in una notte, brocchi per tutta la vita. È il patto per l'immortalità digitale, in una magnifica semplificazione da divano. Se vinci sei un grande, se sbagli sei finito. Quella che vi raccontiamo oggi è una storia di coraggio. Un coraggio moderno, contemporaneo. Scritta da un campione che sembra fatto d'abete, perché è sempre un sempreverde. E non un serpe verde, perché ad Hogwarts sarebbe stato di sicuro un grifondoro, ma un sempreverde. Albero che non sembra capace mai di perdere il proprio scintillio. È una storia di coraggio ed onestà. Non è San Giorgio contro il drago. Quello per certi versi è facile. Prendi la lancia e vai, lo affronti. Sarai un eroe comunque. Che tu sia un eroe vivo o un eroe morto cambia poco. Questa è la storia di un cyborg dello snowboard italiano, che ha deciso di raccontare ciò che più lo ha ferito nella sua vita come solo un autentico eroe farebbe, e cioè quando non serviva più farlo. Solo per supportare gli altri. Come il bene fatto ma non detto. Questa è la storia di Roland Fischnaller. Bentrovati oppure bentornati all'ascolto della seconda stagione del nostro podcast, il luogo dove i ricordi ed i pensieri di alcuni degli atleti più rappresentativi d'Italia prendono corpo trasformandosi in una storia, scritta rigorosamente a voce. Alcuni, tra i racconti inediti scritti apposta per The Owl Post dai loro protagonisti, ve li racconterò qui, tra le note di microfoni di storielibere.fm. Io sono Jacopo Pozzi e questo è The Owl Podcast. Roland Fischnaller è nato a Bressanone, ormai quasi, solo e soltanto quasi, 40 anni fa. È uno snowboarder, specialista dello slalom parallelo e dello slalom gigante parallelo. Ha esordito in Coppa del Mondo nel 1999, appena 19enne, e da allora ha collezionato numerosi successi all'ombra del nostro tricolore.
Vogliamo salutare Roland Fischnaller. Due coppe del mondo nella classifica di specialità slalom parallelo con lo snowboard, 13 vittorie in Coppa del Mondo, 32 podi in carriera di Coppa del Mondo, un oro, un argento, due bronzi ai campionati mondiali di snowboard. Ha preso parte a 4 diverse edizioni dei Giochi Olimpici e adesso parti per la Corea?
Contentissimo!
La sua è quella specialità, per intenderci, nella quale due contendenti partono insieme, su due tracciati identici, costruiti uno a fianco dell'altro, e vince chi passa al traguardo per primo. Roland ha partecipato a 5 edizioni dei Giochi Olimpici, ossia Salt Lake City 2002, in casa a Torino nel 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e l'ultima, Pyeongchang 2018.
Roland Fischnaller, Fisch alla quinta Olimpiade, quest'anno secondo a Cortina, terzo a Rogla, campione mondiale 2015 di slalom parallelo. Però attenzione, dall'altra parte c'è il doppio oro olimpico di Sochi in slalom gigante parallelo e in slalom parallelo Vic Wild, statunitense di nascita, russo di nazionalità adesso. È la surfata meravigliosa di Fischnaller, uno dei più morbidi da vedere. Andown easy per Fischnaller, il doppio oro olimpico di Sochi saluta e se ne va, e intanto Fisch un passo avanti.
5 edizioni delle Olimpiadi. Sono tante, sono più di tante, sono molte. Il gruppo di atleti italiani capaci di collezionarne altrettante o più è davvero un circolo ristretto. Un circolo a cui, a parte la nostra Iron Lady, la canoista Josefa Idem, appartengono quasi esclusivamente rappresentanti di sport senza eccessivo logorio fisico. Equitazione, tiro con l'arco, discipline del genere. Quello di cui però ha sentito dentro di voler parlare non è stata un'Olimpiade, non una delle coppe del mondo che ha vinto, ma è il ricordo di un dolore forte e purtroppo indimenticabile. La mia compagna era finalmente uscita dalla camera. Era bianca come un cadavere, distrutta da quella che era stata una notte terrificante e lunghissima. Mentre l'accompagnavo nel bagno dell'ospedale per aiutarla a lavarsi i denti, mi è letteralmente svenuta tra le braccia. Me ne stavo lì, con l'amore della mia vita tra le mani, in un bagno d'ospedale, e non potevo far altro che chiedermi: in che film sono finito? Davvero non lo poteva sapere Roland in che film fosse finito. Di sicuro sapeva che quella non poteva essere la vita vera. Era troppo doloroso per essere reale. Vedere l'amore della propria vita in quelle condizioni, stremata e terrorizzata. Quello era l'anno olimpico, uno dei tanti anni olimpici che Roland ha avuto la fortuna ed il merito di vivere, quello più precisamente di Sochi 2014. La stagione olimpica per uno sportivo è qualcosa di davvero diverso rispetto a quelle prima e a quelle dopo. È l'anno dentro al bunker, quello in cui nulla può distrarti, quello in cui rinunci ai traguardi intermedi, in parte rinunci anche a te stesso. È come un Giro d'Italia senza i cipollini, senza i Sagan, nel quale tutti pensano soltanto alla classifica finale e nessuno alle vittorie di tappa. È come un versante dell'Everest intasato dalle spedizioni. Come chiunque altro, Roland cercava di prepararsi al meglio per l'esperienza a 5 cerchi. Era concentrato e felice. Era già un atleta maturo, esperto, con 3 spillette celebrative delle edizioni precedenti dei giochi attaccate sulla giacca. L'esperienza ce l'hanno in tanti, l'esperienza olimpica meno, e questo lo rendeva, almeno nelle aspettative sue e del suo staff, un candidato credibile per una campagna trionfale. In primavera del 2013, quindi a 7-8 mesi dalla partenza per la Russia, ha deciso di lanciarsi in un rito propiziatorio. Ho deciso di andare da casa mia fino a Sochi, in bicicletta. Come buon auspicio. 3.224 chilometri. 3.224 chilometri calcolati precisi, partendo dal mio garage e arrivando al punto esatto dove sarebbe sorto il villaggio olimpico. Non un chilometro di meno. Un po' un allenamento e un po' un pellegrinaggio. Era certamente un modo per muovere le gambe e allenarle, ma l'avrebbe fatto mentre preparava anche il suo cuore e la sua mente, obbligandole a soffrire nel visualizzare un obiettivo lontano avvicinarsi piano piano all'orizzonte. Ha fatto una fatica enorme, non è mica un ciclista, e forse anche un ciclista l'avrebbe sofferta, ma dopo 16 giorni di pedalate e 8 paesi diversi attraversati, è raggiunto, stremato e felice, alla sua destinazione. Niente forature, né materiali né personali, ed era pronto a tornare a casa, dove lo aspettavano la sua donna e la loro figlia primogenita. Quando sono rientrato tutto era davvero perfetto. Avevo tutto quello che un uomo potesse volere. Una casa sulle mie montagne, una donna che amavo, una figlia, un grande scopo davanti e la voglia di fare fatica per arrivarci. Non serve nient'altro nella vita. Alle sue fortune se ne sembrò sommare una nuova, perché di lì a poco arrivò un'altra sorpresa. Sarebbe diventato papà ancora, per la seconda volta.
Dopo i mondiali anche un'altra felicità sta arrivando, o è arrivata già?
L'altra felicità arriva fine mese, sì che la mia donna è incinta e aspettiamo un bambino, però quello è la più grande felicità di questa stagione.
Roland, come tutti coloro che già conoscono il cammino della paternità e sanno della pentola d'oro che si trova in fondo al percorso, ha toccato il cielo con un dito. Si è rimesso sulla tavola con uno spirito ancora più forte. Sentiva che non avrebbe gareggiato soltanto per sé, ma per tutti e quattro. Su questo tema varrebbe la pena aprire un dibattito tra i grandi campioni di ogni sport in cui la velocità conti qualcosa. Perché in molti sembrano in disaccordo con Enzo Ferrari. Un pilota perde per ogni figlio un secondo al giro, diceva. Ma in tanti, invece, dalle gioie della paternità guadagnano leggerezza. E Roland si sentiva chiaramente uno di questi.
Che velocità raggiungi con lo snow?
In gigante da 60-70, però ho già raggiunto anche 150.
Wow. 150?
Una volta.
Con lo snowboard?
Il termine della gravidanza era previsto immediatamente dopo le Olimpiadi e lui sognava di tornarsene dalla Russia con una bella medaglia da appendere nella cameretta nuova. Come se fosse un carry-on. Un carry-on costoso, magari, ma sicuramente fonte di ispirazione. Poi, in una notte maledetta di fine dicembre, gli hanno tolto di colpo il tappeto da sotto i piedi e lo hanno fatto precipitare. E qui torniamo alla scena di partenza. La mia compagna aveva un fortissimo mal di pancia. Siamo corsi in ospedale e il peggiore degli incubi di ogni coppia è diventato la realtà per noi. Il medico ci disse che il bambino aveva un'infezione e che sarebbe nato morto. Lei avrebbe dovuto sdraiarsi e spingere come avviene in un parto normale. Ma sapeva che ciò che portava in grembo non respirava già più. Mi sono sentito come se fossi stato colpito da un fulmine. Improvvisamente tutto il peso del mondo mi è stato buttato sulle spalle. Ha sempre avuto le spalle larghe, Roland, uomo di montagna, atleta forte e resistente, immarcescibile al tempo. Eppure quella sera quel peso era troppo anche per lui e si è sentito mancare. Si sentiva male per se stesso. Male per lei, male per le loro famiglie. Avrebbe voluto essere capace di prendere il loro dolore e tenerlo tutto lui, spogliandolo da lei e vestendolo lui, da solo. Come due esploratori nel deserto, quando uno decide di portare entrambi gli zaini, che l'altro non ce la fa più. Ma non poteva farlo. Si è seduto fuori dalla sala parto e ha pianto. Per la prima volta da quando era un bambino, ha pianto. Non capiva più dov'era la sua pelle. Poi lei è uscita dalla sala parto, stremata, e lui l'ha accompagnata a lavarsi i denti. Nelle settimane successive sono scesi tra loro un grande silenzio e una tristezza muta e cattiva. Roland aveva perso ogni stimolo ad andare in tavola. E quando trovava le forze per andarsi ad allenare e chiudeva la porta di casa dietro di sé, sapendo che lei era sul divano a piangere, il suo cuore si spezzava, un pezzetto alla volta, fino quasi a finire del tutto. Si spezzava, sballottato tra il peso della condivisione forzata sul divano e la colpa dell'assenza, che per quanto breve e giustificata, lo faceva sentire male ogni giorno. Lui era perso lì, in mezzo tra queste due cose, alla ricerca di un equilibrio impossibile per definizione. Oggi che guardo indietro, so che mi sarei dovuto fermare. Avrei dovuto fregarmene della stagione e stare lì, al suo fianco ogni ora. Ma ho continuato a fare il mio mestiere, convinto che la vita dovesse andare avanti, anche se io non ero ancora pronto a passare oltre. Sulla tavola, Fischnaller non riconosceva più il suo corpo. I muscoli erano allenati e funzionavano come sempre, ma era come se fossero stati infettati da un virus che lui non conosceva. Una malattia che gli stava mangiando via tutte le certezze e le capacità. La sua Olimpiade è stata un inferno, sulla pista e nella testa. Stava vivendo i giorni dentro il corpo di qualcun altro e desiderava soltanto tornare a casa dalle due sue fantastiche donne. credeva che la neve non gli volesse più bene come faceva prima. In pochi sapevano la verità, ma in molti giudicarono la sua spedizione, che non fu affatto brillante. In pochi sapevano perché le ferite hanno bisogno di tempo e lui, nell'inverno delle Olimpiadi di Sochi 2014, semplicemente non ne aveva neanche un po'. Ci vuol poco a osservare lo schermo e criticare, a considerare un atleta in calo, oppure svagato, o finito, o sopravvalutato, quando non si conosce ciò che sta vivendo. E ci vuol molto coraggio a soffrire in silenzio, a non farsi scudo dei propri problemi, per quanto reali, al fine di proteggersi. A testa alta Roland ha fatto il suo mestiere, con dignità e al meglio delle sue provate capacità emotive. In primavera, quando finalmente è finito il circo della stagione, lui e lei si sono seduti e hanno trovato la forza di parlarne veramente, cuore a cuore. Dovevamo trovare un modo di accettare la volontà di Dio e andare avanti insieme, come un uomo e una donna che si amano e non più come due fantasmi uniti dal dolore. Abbiamo deciso di fare un rituale. Abbiamo deciso che era giusto salutarlo. Sono saliti sulla vetta di una montagna, loro due soli, mano nella mano. Su, fino in cima, una salita davvero difficile, non un percorso turistico accessibile a tutti. Ma doveva essere, non poteva essere facile. Nulla lo era stato in quei mesi. Arrivati in cima, hanno preso un palloncino azzurro e ci hanno scritto sopra il nome che avevano pensato per il bambino, Dominic. Poi, insieme, ci hanno scritto sopra anche tutto quello che avrebbero voluto per lui nel corso della sua vita. Infine l'hanno lasciato volare via, libero. E questo, i desideri per lui, sono rimasti segreti, nascosti lì, sopra ad un pezzo di plastica che starà di certo ancora volteggiando sopra le Alpi, non più innevate come un tempo. I due si sono abbracciati e hanno pianto insieme come dei bambini, ma da quel momento in poi non ne hanno mai più parlato. Il capitolo, per quanto doloroso, era chiuso e avevano nuovamente la forza di andare avanti sostenendosi a vicenda. Come un grosso blocco di ghiaccio in mezzo al petto che si è sciolto appena in tempo e ha permesso loro di tornare a respirare all'unisono. «Vuoi continuare sulla tavola?» mi chiese. «Certo», risposi. Avevo ritrovato il mio equilibrio, gli stimoli e il piacere di fare fatica per qualcosa e a lei era tornato il sorriso mentre mi guardava farlo. L'anno successivo è stato senza dubbio il mio migliore. Mi ha portato anche a vincere i mondiali. Nel frattempo, in un giorno come tanti altri di quel periodo di ritrovata serenità, un giorno che non potrà mai dimenticare, lei gli disse che aspettava di nuovo un bambino. Era tutto diverso, tutto calmo e sereno. Nessun dubbio ha sfiorato le loro menti neppure per un secondo. Il ricordo del dolore passato non ha incancrenito le loro certezze. Si prendevano cura l'uno dell'altro, con amore, con dolcezza e tutto filava via liscio. La gravidanza a casa e la sua tavola in pista. Il 2 maggio del 2015 è nata la loro piccola Heidi e l'anno dopo anche Florian, l'ultimo arrivato. Ogni sera, quando dormono e faccio il giro delle stanze per dar loro il bacio della buonanotte, ringrazio con tutte le mie forze il capo che sta sopra, perché non c'è niente che un uomo possa desiderare di più bello. Il coraggio di parlare di un dolore tanto forte è arrivato per Roland anni dopo un'altra forma di coraggio, quello che, con dignità, gli ha permesso di soffrirne prima in una maniera del tutto privata. Quello che ha colpito la loro famiglia è un dramma che purtroppo devono affrontare in tanti, non sono i soli, e sono convinti che il racconto, la condivisione, possa aiutare chi soffre a guardare avanti con più fiducia.
Per me arrivare a casa significa questo, sì, quando sono dietro al cancello sono non più tanto atleta, sono soprattutto papà di famiglia. Qua carico le mie batterie, prendo tanta energia. Quando sono a casa, la cosa che mi piace di più è portare a letto le bambini, guardare i libri, raccontare una storia. Abbiamo anche certamente qualche rituale. Cerco di fare abbastanza il bravo papà, però quando sono via sono più atleta che mai.
I momenti duri possono prenderti a schiaffi e buttarti a terra, ma bisogna sempre trovare la forza di sostenere le persone che si amano. Le difficoltà li hanno uniti come coppia, li hanno avvicinati ancora di più, prendendosi cura l'uno del dolore dell'altro. E quando, appassionati della neve o solo dello sport, ci si avvicina ad un atleta, alla sua storia, al suo palmarès, e si vede una stagione nera, avara di successi e lontana dalla ribalta dei riflettori, è bene cercare di capirne i motivi, laddove i protagonisti hanno deciso di parlarne. Perché quei campioni che vediamo sciare, correre e saltare non sono certo gli automi che i loro profili ci vorrebbero far credere. Sono carne e sono anima. Col diritto di sbagliare, con la possibilità di soffrire e il sacrosanto potere di farlo a luce spenta. È stato difficile non permettere al rammarico e alla sofferenza di mettersi in mezzo a noi e di dividerci. Molto difficile. Ma oggi possiamo condividere con chiunque soffra per una cosa del genere il nostro messaggio di fede e di amore. State vicini l'un con l'altro, perché la vita vi sorprenderà sempre, se avete la forza di lasciarglielo fare. Questa e moltissime altre storie esclusive sono disponibili sul nostro portale The Owl Post e su tutte le nostre pagine social. Se volete approfondire o commentare la storia di Roland Fischnaller, venite a trovarci su storielibere.fm. Sono Jacopo Pozzi e spero che il nostro racconto di oggi vi abbia tenuto con gli auricolari ben incollati alle orecchie.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio Jack Legg.